nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
Seconda puntata ed è già un successo, lingua nostra, Sergio Savoia, Danny Rauseo.
Non dovremmo dircelo da soli.
No, hai ragione, però sono arrivati tanti messaggi, sì, quindi sì, sì. Daremo seguito ai messaggi nel corso di queste puntate, di sì. Questa trasmissione, che ricordiamo è dedicata alla lingua italiana, la lingua che parliamo ogni giorno, dice il sottotitolo.
Che parliamo ogni giorno.
E che durerà fino a venerdì 19 giugno. Quindi cominciamo con la parola nel mirino.
Allora, cominciamo con una parola che sentirete almeno 3 volte oggi su qualsiasi radio o televisione, in qualsiasi giornale, nelle conversazioni tra persone under 50, probabilmente anche over 50.
Hai detto under e over, quindi sono 5, 10 franchi nel maialino.
Contano anche under e over?
Sì, sono inglesi. Okay. Vabbè, sono parole inglesi.
Abbiamo il maialino degli anglicismi, degli inglesismi, dove ci puniamo da soli ogni volta che usiamo anglicismi che non sono strettamente necessari.
Ma allora, qual è quella parola lì?
La parola che mi manda i matti, come dicono in alcune regioni d'Italia, ma non qui da noi, è iconico.
Ah, uno dei grandi.
Parola che ha fatto una carriera straordinaria, nel senso peggiore del termine, come certi dirigenti che salgono così in alto che non si ricordano più da dove vengono e neanche perché ci sono arrivati e che forse era meglio se non ci arrivati. Basta.
Devi stare calmo.
Sto tranquillo.
Fammi degli esempi. Cosa viene affiancata?
Un'immagine iconica.
Ecco,
l'uomo di piazza Tiananmen col sacchetto davanti al carmato. Un'immagine iconica.
O nei film.
Un look, una scena
una
iconica.
Una scena iconica, sì.
Oh, Dirty Dancing, lei che si butta per aria e lui che la prende, un momento iconico, un gesto iconico.
Sì, ci sono un sacco di cose iconiche.
Iconiche. Allora, dunque, avete sentito, si usa per tutto, le copertine degli album, i gol, i vestiti, i film, le singole scene, perfino per i panini. Ho letto di recente il panino iconico di questo locale e non ho picchiato nessuno,
ma
e questo è testimonia della mia maturità.
Come fa il panino a essere iconico?
Non lo so, cioè, un panino iconico.
Il club sandwich, è perché è grande.
Sì, devi mettere i 5 franchi,
ricordati. Hai ragione, ecco. O il tramezzino va bene.
Il tramezzino va bene.
È iconico, abbastanza iconico.
È iconicissimo il tramezzino.
È anche buono.
Allora, vuol dire qualcosa iconico, il punto è cosa stiamo dicendo esattamente quando diciamo iconico? E qui viene la parte interessante, perché iconico non è una parola nata ieri, no signore, ha una storia e una storia precisa.
Sì.
Viene dal greco icon, che significa immagine.
Sì, che non è la marca di macchine fotografiche?
Quella è Nikon.
Nikon.
Vabbè, da lì nasce icona, immagine, significa immagine, icon. Da lì nasce icona, che nella tradizione cristiana orientale indica le immagini sacre, quelle dipinte su tavola, le vergini con lo sguardo fisso, i fondi dorati. Ma poi nel Novecento un filosofo americano, Charles Sanders Peirce, prende, questo non conta per i 5 franchi perché
è un nome.
Prende questa parola e ci costruisce sopra una teoria del linguaggio.
No, lo conosco io, filosofo americano.
Sì, sono filosofi americani bravissimi.
Certo. Andiamo avanti.
Peirce dice: i segni sono di 3 tipi, c'è il simbolo che è arbitrario, convenzionale, la parola cane non assomiglia per niente a un cane, ma noi l'abbiamo deciso che il cane si chiama così, e quindi. Poi c'è l'indice che indica qualcosa in modo diretto, il fumo è indice del fuoco, la freccia indica una direzione, e poi c'è il segno iconico che assomiglia alla cosa che rappresenta. Una fotografia di un gatto è un segno iconico perché ci assomiglia, una mappa è iconica perché riproduce la forma del territorio, ci siamo capiti?
Sì, più o meno sì.
Poi la tagliamo in fase di montaggio.
Sì. Però ti seguo, io ti capisco quando parlo.
Grazie, iconico significava questo e invece adesso
significa panino.
Significa
no, più o meno.
Vabbè,
non è panino.
È passato attraverso l'inglese, che ne ha fatto un uso molto diverso. In inglese iconic ha preso il significato di emblematico, rappresentativo di un'epoca, di un luogo, di una cultura. La parola più giusta è emblematico. La foto di Che Guevara è iconica, dicono, nel senso che è diventata il simbolo di qualcosa più grande di sé. Lo skyline di New York, metti 5 franchi.
Sì, skyline, attenzione, inglese.
Il profilo, insomma, della città di New York è iconico. Certe cose hanno superato se stesse e sono diventati simboli. Fin qui ci siamo, la metafora funziona. C'è ancora un filo che tiene.
Sì, e poi tutto si allarga perché arriva internet, i social qui qualcosa si rompe.
Sì, qualcosa si rompe perché sui social tutto deve essere intenso, tutto deve essere superlativo, tutto deve colpire in mezzo secondo, tutto deve essere instagrammabile, non basta più che sia bello, bellissimo o quant'altro. Ci vuole qualcosa che sembri importante, che abbia il peso della storia, che evochi qualcosa di grande e iconico. Suona così, suona serio, suona colto, suona come se stessi dicendo una cosa significativa. anche se stai parlando di un panino.
Esatto, una parola che fa sembrare più profondi, no? Sembri studiato, come si dice.
Sì, sembri studiato.
Se dici iconico, sei anche un po' moderno, à la page.
À la page, bravo.
Col francese non c'è la multa però, vero?
No, col francese.
No, solo
con l'inglese. Allora, è una parola scorciatoia, iconico, invece di spiegare perché quella foto, quel gesto, quell'immagine ti ha colpito, dici iconico, hai finito, quegli altri devono far finta di capirti, perché sennò non sembrano meno alla page anche loro. Hai simulato un giudizio critico senza in realtà fare granché. C'è un termine tecnico per questa cosa, si chiama svuotamento semantico in linguistica. È una parola che originariamente portava un significato preciso, viene usata così tanto in contesti così diversi che il significato si assottiglia, si diluisce finché non resta quasi niente. Come una parola importante che a un certo punto ha cominciato, è un problema importante.
Sì, come il brodo, tu dici che si allunga con troppa acqua. Sì. Che comunque anche un brodo fatto bene non è facile come sembra. Cioè il consommé allo sherry
è iconico,
è iconico perché suona bene, vedi che
è un consommé iconico. Non è l'unico caso di svuotamenti, è successo anche a epico, è successo a leggendario, è successo a straordinario, che letteralmente significa fuori dall'ordinario, ma ormai lo usiamo per tutto, anche per cose abbastanza ordinarie. E a proposito di epico, c'è anche epocale. Quante cose sono epocali in un anno? Quante svolte epocali? Quante decisioni epocali? Momenti epocali? Alla fine, se tutto è epocale, niente è epocale.
E quindi cosa facciamo? Smettiamo di usarla, no? Sarebbe una decisione epocale.
Sì, bella domanda. E anche qui bisogna stare attenti, perché noi in lingua nostra non siamo la polizia della lingua.
No.
Non entriamo nella casa della gente con il manganello semantico. No.
Mi fa ridere questa storia.
Sì, il manganello semantico. La parola non è sbagliata, non è un errore grammaticale, non è un anglicismo sconsiderato. È una parola italiana entrata nel vocabolario, ha una storia. È un po' il problema che si è cominciato ad utilizzarla senza pensarci su,
sì,
un po' perché fa...
copi un po' dagli altri.
Esatto, sì. Quindi,
vuoi dire una cosa grande, insomma.
Chiedetevi quando usate le parole un po'. Iconico. Iconico rispetto a cosa? Rappresentativo di cosa? Di quale cultura? Di quale momento? Se avete una risposta, usatela pure, considerate che ci sono alternative. Memorabile, emblematico.
Vedi che esistono.
Rappresentativo, indimenticabile, che è diventato un simbolo, eccetera, eccetera. Sono più lunghe, richiedono mezzo secondo in più, ma almeno ci avete pensato e alla fine fate più bella figura.
Sì, e la parola è salva.
Tra l'altro, fate più bella figura è sbagliato, bisognerebbe dire fate figura migliore, però fate più bella figura rende meglio.
Più bella cosa era il titolo anche di una canzone di Ramazzotti che tu dici è sbagliato.
Più bella cosa non c'è.
Un giorno magari parliamo delle canzoni, dei titoli sbagliati,
ce
o dei testi delle canzoni sbagliati.
Ce n'è. Comunque niente, la cosa bella di iconico, adesso riassumo molto brevemente, comunque la cosa che mi piace è che è una parola che ha una storia antichissima, deriva da un termine greco che significa immagine. Pensiamo alle immagini bizantine, le icone bellissime delle chiese ortodosse. Ci sono le iconostasi dove si mettono queste pannelli pieni di icone, eccetera, eccetera. Immagini sacre fissate nel tempo e poi utilizzate male anche dai colleghi giornalisti per così fondamentalmente pigrizia, niente più di questo.
Ogni volta che qualcuno dice che una scena di un film è iconica, in qualche modo sta dicendo che quella scena ha resistito nel tempo, che è sopravvissuta, che è diventata più grande di quello che ci si aspettava. Insomma,
indimenticabile è una parola mai meravigliosa.
Sì.
Memorabile è una parola meravigliosa.
Sì.
Esistono alternative, usatele.
Sì. Tra l'altro questa canzone era iconica dei Toto, si intitola Africa, qui rifatta in maniera strumentale dal nostro cugino che suona la pianola.
Sì, sembra un matrimonio al sud. No, perché ci sarebbe quello che canta, il successo di Mario Merola.
No, però è molto bella. Vabbè, Africa era molto bella. Ma adesso la seconda parte della trasmissione Lingua Nostra è il bestiario.
Sì, la settimana scorsa, ieri.
Sembra passa il tempo.
Come passa il tempo. Abbiamo incontrato i verbi difettivi, quelli con i buchi, quelli che non hanno tutte le forme, che si rifiutano di coniugarsi, preferiscono vivere una vita così...
Sì.
pura.
Sì, avevi tirato fuori concernere che mi ha messo in crisi.
Perché... Sì, perché manca per esempio participio passato, non c'è concernuto, non c'è concreto, concresso, quant'altro. E niente. Allora, visto che sei molto concernuto dal problema, andiamo a facciamo l'opposto esatto. Ieri i verbi che mancavano di qualcosa, oggi parliamo di verbi sovrabbondanti, si chiamano, verbi che esistono troppo.
Cioè non che difettivi, ma sovrabbondanti.
Addirittura esistono in due versioni, entrambe corrette, entrambe legittime, entrambe registrate nei dizionari, appunto si chiamano verbi sovrabbondanti. Come le chiavi Imbus, quelle che quando hai avanzato, che ti avanzano quando hai finito di montare il mobile dell'IKEA, per dire.
Sì, per dire. Facciamo subito un esempio.
Dai, fai un esempio.
Starnutare e starnutire. Avete mai fatto caso che esistono tutte e due?
Sì.
A me esce più starnutito.
Anche a me esce più starnutito, ma starnutare e starnutato è giusto lo stesso, sono forme corrette. Se le sentite entrambe dalla stessa persona vuol dire che quella persona deve andare a farsi una visita dal neurologo, ma comunque non è colpa vostra perché esistono entrambe queste forme. Ok.
Lo stesso succede con dimagrare e dimagrire. Anche... Mi suona strano dimagrare.
Eppure esiste. C'è compiere e compire. C'è compiuto o compito il suo dovere. Una delle due è sempre un pochino più diffusa, ma esiste anche l'altra.
Sì, quando dite mi suona strano, non è detto che sia sbagliato.
E poi ci sono quei dubbi veri tipo adempiere o adempire. Sono veramente intercambiabili.
Io qua dico adempiere.
Anch'io dico adempiere, però c'è anche adempire. Quindi succede che spesso uno dice ma non lo so, vado a vedere sul vocabolario se è giusto o se è sbagliato. Perdo sicurezza, perdo aderenza, vado dritto nelle curve quando incontro questi
una bella metafora,
sovrabbondanzi.
Sovrabbondanza che è essenziale, ma è anche innocua. Sì. Uno sceglie liberamente quale versione di verbo usare o di formula usare.
Beh, è innocua fino a un certo punto in realtà, perché qui viene la parte interessante. Esistono anche quelli che potremmo chiamare falsi sovrabbondanti, un po' come i falsi magri.
Sì.
I falsi sovrabbondanti.
Quella è una scusa che si dice.
Sono verbi che sembrano, sembrano sovrabbondanti, tipo adempiere, adempire, ma non lo sono perché hanno la stessa radice, si somigliano tantissimo, ma in realtà non sono completamente intercambiabili, perché i due significati sono un po' diversi.
Sì. Vogliamo fare qualche altro esempio?
Arrossare e arrossire.
Arrossire è abbastanza evidente perché quando diventi rosso in faccia, no?
Fai una figuraccia.
Sei timido, oppure sei timido e arrossisci.
Ti vergogni.
E arrossare?
Arrossire è intransitivo. Io arrossisco, cioè io arrossisco, no? E quindi ti emozioni, ti vergogni. Arrossare invece è transitivo, hai bisogno di un oggetto. Il sole arrossava il cielo al tramonto, arrossava le cime.
È già più poetico.
Il freddo mi arrossava le guance. Qualcuno qualcosa rende rosso qualcos'altro. Viene fuori un'azione, c'è un oggetto, quindi il verbo è transitivo. Stessa radice, stesso suono, quasi identico, significati un po' diversi. Uno subisce, l'altro fa.
È che queste cose, come dicevamo, le usi un po' parlando, non sempre ci fai caso. E generalmente quando parli sei inconsapevolmente competente, no? Tu dici, questa è la formula giusta, conosco la regola senza saperla. Poi
una bellissima osservazione, Danny, che potrebbe facilmente diventare iconica. Lo stesso meccanismo vale un po' per scolorare e scolorire, anche se non è proprio al 100%. Scolorare è transitivo, il sole ha scolorato le tende, qualcosa tende a scolorire, ma in realtà poi troviamo usi simili e, come dire, si tratta spesso di nuance, no? Il sole scolora le tende scoloriscono.
Sì. Ho capito meglio facendo questo esempio.
Tra l'altro non è necessario usare il riflessivo, non è necessario dire sì scoloriscono, si può dire anche scoloriscono.
Quindi ho capito.
Hai capito. Sei sicuro?
Abbastanza.
Perché comunque non ti faccio l'esame alla fine.
No, per fortuna, però lo metto nel curriculum questa cosa.
Vabbè, poi c'è, Danny, ce ne sono altri che si assomigliano, che potrebbe pensare che sono dei verbi sovrabbondanti falsi.
Sì.
Ad esempio assordare e assordire.
Ok.
In realtà di nuovo sono verbi sovrabbondanti che significano esattamente la stessa cosa, sono dei super sinonimi.
Sì.
Il batterista, oltre ad aver assordito la folla alla lunga, ha assordato la folla.
È difficile questa,
Qui la differenza sta nel uno significa rendere sordo e un altro significa diventare sordo, ma la differenza la fa l'ausiliare.
Sì. Assordava e assordiva.
Tu puoi dire ha assordito la folla ed è assordito lui. La differenza nel significato sta tutta in quella ausiliare avere o essere, che sì, indica l'azione si riflette su di lui, sì, o tocca quell'altro.
Sì, se suonava l'arpa non gli succedeva al batterista.
Sì, parleremo un giorno dell'uso dell'imperfetto al posto del congiuntivo trapassato. Sì. Se avesse suonato l'arpa.
Ne parleremo. Tante sorprese.
Okay. Poi c'è imboscare e imboschire, che mi piace molto, sì, perché i significati sono così diversi che è quasi comico. Imboscare significa nascondere qualcosa. Mm-hmm. Durante la guerra i disertori si imboscavano.
Mi imbosco,
non voglio fare un lavoro, mi imbosco. Mm-hmm. Si imboscavano le merci, si imbosca qualcosa per evitare, ci si imbosca per evitare una responsabilità. Deriva dall'idea che per nascondersi ci si rifugi in un bosco. Vado nel bosco, mi nascondo, imboscare. Imboschire invece significa diventare bosco, coprirsi di alberi. Un terreno abbandonato imboschisce. È un verbo lentissimo, quasi vegetale, no? Descrive qualcosa che succede nell'arco di decenni.
Sì, uno si muove veloce come una volpe, l'altro lento e riflessivo come un bradipo.
Ma sei zoologico quando dici, sei veramente...
Dai, allora tiriamo le somme, tiriamo le fila, si può dire. I verbi sovrabbondanti sono verbi generosi o forse verbi indecisi, che non hanno scelto una forma sola e se ne tengono due.
Sì, nella maggior parte dei casi non c'è nessuna differenza, usate quella che vi piace di più, ma in alcuni casi, quelli che abbiamo visto oggi, la scelta cambia il senso, transitivo intransitivo, attivo passivo, chi fa chi subisce. A volte la differenza del significato sta tutta nell'ausiliare che si usa. Insomma, immaginatevi gli stranieri che devono imparare la lingua nostra, che è meravigliosa, che fatica che fanno, poverini. Voi che vi lamentate del tedesco.
Sì, come sei profondo, come sei profondo.
Grazie, sono profondissimo. Profondo, tra l'altro, è una parola iconica.
Molto iconica. Prossimo segmento di Lingua Nostra.
Questa è roba che bisogna ascoltare schioccando le dita, dandosi un'aria un po' cool.
Sì, e poi devi muoverti saltellando sulla sedia quasi.
Come ho detto una roba in inglese.
Sì, è vero, 50 franchi. Okay. No, 5,
no,
scusa.
5.
Scusa,
va bene che c'è l'inflazione.
Ho messo i dazi.
Allora, questo, caro Danny, è... Lo svizionario.
Sì, sai che è il mio segmento preferito, posso dirlo?
Puoi dirlo forte.
È il mio segmento preferito.
L'hai fatto davvero. Dovremmo fare una puntata su quelli che prendono le metafore in senso letterale.
Era una possata questa.
Era già fossa ai tempi degli antichi romani.
Vai.
Ma andiamo avanti, per chi si fosse sintonizzato adesso e avesse deciso comunque di continuare ad ascoltare dopo questa battuta.
Grazie, innanzitutto.
Ogni puntata in questo spazio prendiamo una parola dell'italiano svizzero, un elvetismo, e la guardiamo da vicino. Non per riderne, neanche per correggerla, ma per capire da dove viene, cosa dice di noi. Perché l'italiano che parliamo qui in Svizzera, nella Svizzera italiana, non è un italiano di serie B. È italiano con una storia diversa, vissuto in un contesto diverso, vicino ad altre lingue. Questa vicinanza si fa sentire ed è interessante proprio per questo, perché è l'unico italiano fuori d'Italia.
Sì, cominciamo con una parola che ho già detto prima, credo, e che non mi sono spiegato.
La chiave imbus.
Bravo, la chiave imbus, che in italiano, al di là del confine, si chiama brugola.
Brugola.
Io ho detto imbus mezz'ora fa e nessuno mi ha fermato però, il che mi fa pensare che qui... tutti sapevano di cosa parlassi.
E certo, qui nel senso nella Svizzera italiana, tutti sanno che la chiave imbus è quella lì, che ti danno con i mobili dell'IKEA. Dai,
è vero.
Eppure imbus non esiste in nessun vocabolario italiano, non è registrata, non è riconosciuta, non è standard, è una parola che vive solo da noi nell'italiano della Svizzera italiana, ma naturalmente anche nel tedesco svizzera si usa questa parola e si usa anche in Germania. Viene dal tedesco, naturalmente. Preparati, Danny, perché sto per dire una parola impronunciabile.
Ok.
Deriva da questa parola qua, innensechsk, Kant Schrauba.
Bravo.
L'ho detto, non lo dico più, perché tu dici una cosa del genere e crolla la parete dell'Eiger quando tu dici questa cosa qui. È il termine tecnico per la vite a incastro esagonale interno.
Mamma mia.
D'accordo, che è già un bel tiralingua già anche lui. Sì. Nella Svizzera in tedesca è stata abbreviata in imbus.
Con una S dici?
Sì, o anche due, uguale. Sì. Perché gli si sono aggiunte le parole iniziali, le lettere iniziali dell'azienda tedesca Bauer und Schauter, che acquistò il brevetto per la Germania, e da lì questa versione Imbus ha colonizzato linguisticamente i paesi come Austria e Svizzera, che erano lì vicino alla Germania e parlavano la stessa lingua. Quindi è passata all'italiano svizzero tale quale, senza traduzione, senza adattamento, anche perché è comoda.
Certo, porta. Io mi immagino sotto il lavandino che stai facendo i lavori, stai aggiustando tutto con le mani piene di grasso e dici: mi passi la chiave per viti con sede esagonale interna, per piacere?
Sì, sì. E chiunque sia la tua compagna o il tuo compagno, in quel preciso istante ha già le valigie in mano. La lingua, quando serve, trova sempre la strada più corta, e Imbus è breve, precisa, riconoscibile, che volete di più. E adesso vai a spiegare perché gli italiani bizzarramente usano un cognome per indicare una vite e una chiave. Fanno poi quel che vogliono loro, perché l'hanno quasi inventata loro, o perlomeno l'hanno perfezionata.
Vero, perché in Italia dicono Brugola dal nome di Egidio Brugola, l'industriale lombardo che brevettò il sistema in Italia negli anni 40. Anche lì quindi non è un termine tecnico puro, è un nome di persona diventato nome di cosa.
E anche in inglese quella chiave, quella vite, prendono nome da un nome proprio, Allen, quindi Allen Manufacturing Company, era un'azienda di Hartford, Connecticut, e si chiama Allen Wrench, quindi chiave Allen, e il nome tecnico è Hex Key, che significa chiave esagonale.
Con l'H davanti, H-E-X.
Hex key, che significa chiave esagonale.
Ma quindi è come il telefono con italiani e americani che si contendono il merito?
No, l'invenzione originale è americana, quindi il signor William G. Allen, fondatore appunto della Allen Manufacturing Company di Hartford, brevettò nel 1909 il metodo di produzione a freddo della vite con intaglio esagonale interno, quindi la famosa chiave esagonale, da qui il nome internazionale Allen Wrench. Quindi chiave Allen. Sì. La vite era pensata soprattutto per ragioni di sicurezza. Testa incassata, come quando incassi la testa nelle spalle. Sì, dicono tira sulla testa, rilassa le spalle. Sì. Testa incassata, niente sporgenze pericolose sui macchinari.
E Egidio Brugola?
Cosa c'entra Egidio Brugola? Egidio Brugola c'entra. Fondò, che tra l'altro è voce del verbo entrarci, non del verbo centrare, ma di questo parleremo un'altra volta. Egidio Brugola fondò nel 1926 a Lissone, qui fuori dalla frontiera, le sue officine, e intorno al 45-46 brevettò una versione migliorata con il gambo a torciglione, che distribuiva meglio le forze e si rompeva meno facilmente. Enorme successo nel settore automotive, nel settore automobilistico sostanzialmente.
Cinque franchi.
E finì per soppiantare la chiave Allen nella sua versione iniziale.
Sì, ci sono altri esempi, no?
Sì, esempi di cose che si chiamano col nome
della persona.
O scotch, che vuol dire scozzese.
Sì.
Infatti, se fai caso, su certe confezioni di scotch, quelle della marca scotch, c'è il tartan. La Jeep, il Rimmel, ce n'è. Prodotti che finiscono per essere chiamati genericamente con il nome o con la marca.
Sì.
E Brugola viene dal nome dell'azienda.
Sì. E poi ti dimentichi completamente la persona perché è l'oggetto ormai.
È diventato un oggetto.
In uso comune, sì.
D'altronde, chiave Egidio non avrebbe funzionato altrettanto bene.
Ah, sarebbe stato divertente. Mi passi Egidio, per piacere.
Sì, esatto, dammi l'Egidio. L'Egidio.
Dammi l'Egidio.
Cominci, dammi la Brugola o dammi la chiave Imbus. E se andate sul sito dell'azienda, c'è ancora, brugola.com, trovate le copie dei brevetti del 46. Andate a darci un'occhiata, è un sito anche ben fatto, è divertente. E questa è la parola svizzera di oggi, una parola con cui puoi montare i mobili.
La Brugola.
Ce n'hai sempre troppe in casa, io non so più dove metti.
C'era il paradiso della Brugola, forse, nel film di Aldo Giovanni e Giacomo.
Credo di sì.
Era una roba così.
O la boutique della Brugola.
Una roba del genere. Parcheggiamo il pianista, un attimo, stai lì tranquillo perché è arrivata Valentina Gehrig. Buongiorno Valentina.
Buongiorno Sergio, buongiorno Danny.
Il consueto appuntamento finale di Lingua Nostra.
Con gli errori, gli errori che si nascondono dove non immaginate. Di cosa ci parli oggi, Valentina?
Allora, oggi vi parlo delle nazionalità, nel senso che alcuni paesi magari, e soprattutto i loro abitanti, potrebbero creare qualche problema. Allora partiamo dal Belgio.
Sì. Dal Belgio. Il Belgio. Il Belgio crea sempre problemi.
No, 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 perché linguisticamente. No,
diciamo. Ok, allora singolare. Ho un amico belga.
Un amico belga.
Ecco, sì. E fin
anche
qua.
Se non belgo. Non belgo.
Non belgo.
No, assolutamente. Quindi al singolare, ricordatevi, è sempre uguale. Ho un amico belga, una squadra belga, un paese belga, insomma, praticamente sì. È sempre belga e sì, rimane sempre sì. Uguale. Il plurale mette qualche dubbio, a quanto pare anche i sondaggi dicono che invece è un errore comune, perché si dice belgi o belghi. Si dice belgi.
Si dice belgi. Okay. Quindi esatto. Un amico belga, molti amici belgi.
Sì. I dolci belgi, i fumetti belgi.
Sì.
Ecco. Okay. Femminile, plurale, belghe.
Non belge.
No,
no, è belga.
Perché... Le patatine fritte belghe.
Sì, buone.
Le birre belghe.
Birre belghe, buone pure quelle.
Le montagne belghe.
No, montagne belghe, pochissime. Cioè, sì. È piatto così. C'è anche la canzone di Jacques Brel, Le Plat Pays, proprio perché è piatto così. Sì. Montagne belghe.
Non era l'esempio.
Non era
mi ricordo montagne belghe. Era famosa.
No, devi smettere due volte.
Era un'altra volta.
Quindi, Belgio, belga, maschile, femminile, ma il plurale belga. Belgi e belghe. C'è un altro paese che mette in difficoltà.
Già che ci siamo, lo dico velocissimo. La Grecia.
La Grecia.
Aia.
I greci, gli antichi greci. Gli antichi greci. Qua proprio suona, poi anche no, i libri di testo, eccetera. Però il dubbio, a quanto pare, viene molto spesso, perché si dice sicuramente appunto gli antichi greci, ma per esempio vai al supermercato, lo yogurt, ok? Gli yogurt...
Greci, anche greci. Loro, come, come Pitagora, come Talete. Come...
Si dice greci, insomma, se venisse il dubbio, mi raccomando, ricordatevi che si dice greci. Sì. Già che ci siamo, ripetiamo anche il femminile plurale, e invece si dice greche.
Sì,
non le olive grece,
non greche.
Greche.
Quindi i yogurt greci, le olive greche.
Esatto. Sai che non tornerà più Valentina, secondo me, domani.
No, perché mi viene il dubbio anche a me.
Ma no, ormai è sotto contratto, deve tornare.
Certo, con piacere.
Grazie Valentina, ci sentiamo domani per un'altra puntata di Lingua Nostra, la lingua che parliamo tutti i giorni.
Lingua Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.